Ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge Le notti bianche di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Traduzione di Ida Amlesu.
Terza puntata.
Storia di Nastienka. Metà della storia la conoscete, cioè sapete che è una vecchia nonna. Se l'altra metà è breve come questa, già la interrompevo ridendo. Zitto e ascoltate. Prima di tutto un patto, non mi interrompete, perché è facile che mi confonda. Ascoltate tranquillo. Ho una vecchia nonna. Sono finita a vivere da lei che era ancora piccolina perché mia madre e mio padre sono morti. Viene da pensare che un tempo la nonna fosse stata più ricca, perché ancora adesso rammenta i giorni migliori. Mi ha insegnato il francese e poi mi ha preso un precettore. Quando avevo 15 anni, ora ne ho 17, smisi di studiare. Proprio a quel tempo feci una sciocchezza. Di che si tratti non ve lo dirò. Vi basti sapere che era una cosa da nulla. Però nonna mi chiamò una mattina e disse che non riusciva a starmi dietro siccome era cieca. Prese una spilla e appuntò il suo vestito al mio e aggiunse che avremmo vissuto tutta la vita così se, si intende, non mi fossi comportata meglio. Per farla breve, i primi tempi non potevo allontanarmi da lei in nessun modo. E lavora, e leggi, e studia, tutto sempre accanto a nonna. Una volta avevo anche provato a farmi furba, convincendo Fiocla a sedersi al posto mio. Fiocla è la nostra domestica ed è sorda. La nonna si era addormentata sulla poltrona e io me ne andai da una mia amica poco lontano. Beh, andò a finire male. La nonna si svegliò che non era ancora rientrata e chiese qualcosa, pensando che io fossi ancora lì, seduta, tranquilla, al mio posto. Fiocla vede che la nonna sta facendo una domanda, ma non sente quale. Pensa e ripensa al dar farsi e alla fine si libera dalla spilla e via, di corsa. Qui Nastienka si fermò e scoppiò a ridere. Risi insieme a lei, ma subito lei smise. Oh, non ridete della nonna. Io rido perché è una cosa buffa. Che devo farci se non è così? Sono la sola che le vuole un po' di bene, malgrado tutto. Perciò mi è toccato di essere rimessa a sedere dov'ero e poi più niente. Muoversi era impossibile. Però mi sono dimenticata di dirvi che abbiamo, cioè la nonna ce l'ha, una casa tutta nostra. Intendo una casetta piccolina, tre finestre in tutto, tutta di legno. E vecchia proprio come la nonna. Di sopra abbiamo un mezzanino e un giorno infatti venne a vivere nel nostro mezzanino un nuovo inquilino. Ah, quindi c'era anche un vecchio inquilino? Osservai di sfuggita. Ma certo sì, rispose Nastienka, e sapeva star zitto molto meglio di voi. Davvero, era tanto se muoveva la lingua, era un vecchietto secco, muto, cieco, zoppo, tanto che alla fine vivere gli fu impossibile e morì. A quel punto ci fu bisogno di un nuovo inquilino, perché senza non sparchiamo il lunario, insieme alla pensione, è quasi l'unica nostra entrata. Il nuovo inquilino, manca a farla apposta, era un giovane, non di queste parti, di passaggio. Visto che non mercanteggiava, nonna lo prese. Però poi mi chiese: Nastienka, ma il nostro inquilino è giovane oppure no? Non volevo mentire, ma dico io, nonna, non proprio giovane giovane, però nemmeno vecchio. Ed è di bell'aspetto? Mi chiese ancora. Di nuovo non mi andava di mentire. Sì, nonna, dico, di bell'aspetto. E nonna, ah, che castigo, nipote mia, io lo dico per te, perché tu non ci metti il pensiero. In che tempi viviamo? Tu pensa, un inquilino da 4 soldi, eppure di bell'aspetto. Una volta non era mica così. Nonna vorrebbe parlare sempre dei vecchi tempi. Una volta era più giovane, e il sole era più caldo, e la panna non inacidiva tanto presto, tutto era meglio. Intanto, mentre me ne sto lì zitta a pensarmene tra me, perché nonna mi mette in testa queste cose, perché mi va a chiedere se l'inquilino è bello giovane. Lo pensavo così, senza secondi fini. Poi mi rimisi a contare le maglie, a far la calza, e me ne scordai del tutto. Però un giorno di mattina viene da noi l'inquilino a chiedere notizie di quella carta d'apparati che avevamo promesso di mettere nella sua camera. Una parola tira l'altra. La nonna poi è chiacchierona e dice: «Vai un po' in camera mia, Nastienka, e portami il pallottoliere». Subito saltai su, tutta rossa, chissà perché, e mi dimenticai della spilla. Al posto di staccarla piano piano per evitare che l'inquilino lo vedesse, diedi uno strattone tale che la poltrona di nonna mi venne dietro. Appena vidi che l'inquilino aveva capito tutto, arrossii, rimasi là impietrita e mi misi a piangere. E in quel momento sentii tanta vergogna e amarezza che volevo morire. E nonna mi grida: «Che fai lì impalata?» E io piango ancora più forte. L'inquilino, vista la scena e capito che mi vergognavo, fece un inchino e subito se ne andò via. Da quel giorno mi bastava avvertire un rumore in anticamera per sentirmi morire. Ecco, pensavo, ora viene l'inquilino. E piano piano aprivo la spilla. Però non era mai lui, non veniva più. Passarono 2 settimane. L'inquilino manda a dire tramite Fiocla che ha molti buoni libri francesi e di qualità, di quelli che si possono leggere. Non vorrebbe forse la nonna che io glieli leggessi per non annoiarsi? Nonna consentì di buon grado, anche se continuava a chiedere se si trattava di libri morali oppure no, perché se sono immorali tu, Nastienka, mi dice, non puoi leggerli o ne imparerai qualcosa di brutto. Ma che potrei imparare, nonna? Che c'è scritto? Ah, dice, c'è scritto di come i giovanotti seducono le brave ragazze e con la promessa di sposarle le portano via dalla casa dei genitori, di come poi lasciano le infelici fanciulle al loro destino e di come queste facciano una miserevole fine. Io, dice nonna, ne ho letti tanti di quei libri. E là è tutto scritto così bene, dice, che uno sta su la notte intera a leggere, per cui tu, Nastienka, dice, non li leggere. Quali libri ci ha mandato? Solo romanzi di Walter Scott, nonna. Romanzi di Walter Scott, bene. Non sarà mica qualche tresca. Controlla un po' se non ha messo qualche bigliettina amorosa all'interno. No, le rispondo, nonna, nessun biglietto. Guarda sotto la rilegatura. Alle volte è lì che li infilano, quei mascalzoni. No, nonna, anche sotto la rilegatura non c'è niente. Meglio così. Così ci mettemmo a leggere Walter Scott e nel giro di un mese avevamo finito già la metà dei libri. Allora lui ce ne mandò degli altri e poi degli altri ancora. Mandò anche Pushkin, tanto che alla fine non potevo più stare senza libri e smisi di pensare a come sposare un principe cinese. Stavano così quando un giorno mi capitò di incontrare il nostro inquilino sulle scale. Nonna mi aveva mandata a fare qualche commissione. Lui si fermò, io mi feci rossa e lui pure arrossì. Però si mise a ridere, salutò, si informò sulla salute di nonna e disse: «Li avete poi letti i libri?» Io risposi: «Sì. E cosa vi è piaciuto di più?» E io: «Ivanhoe e Pushkin». Per quella volta fu tutto. Una settimana dopo mi imbattei di nuovo in lui sulle scale. Questa volta non era nonna ad avermi mandato, ero io che dovevo uscire per qualche ragione. Erano 3:00 e l'inquilino a quell'ora stava tornando a casa. «Salve», mi dice, e io: «Salve». «Non vi annoiate», dice, «a stare tutti i giorni insieme alla nonna?» Appena me lo chiese, io, non so perché, arrossii tutta, mi vergognai e di nuovo mi sentii offesa. Forse perché ormai anche gli estranei si mettevano a farmi domande al riguardo. Mi era venuta voglia di andarmene senza rispondere, ma non ne avevo la forza. «Sentite», mi dice, «siete una brava ragazza. Scusatemi se vi parlo così, ma vi assicuro, voglio il vostro bene più della nonna. Non è che avete un'amica a cui potreste far visita?» Rispondo che non ne ho, che ne avevo una, Mashenka, però se n'è andata a Pskov. «Ascoltate», dice, «vorreste venire con me a teatro?» «A teatro?» «E nonna?» «Verreste di nascosto dalla nonna?» «No», rispondo, «non la voglio ingannare. Addio!» «Arrivederci allora», dice, e non aggiunge altro. Però dopo pranzo viene da noi, si siede, parla a lungo con nonna, le chiede se esce ogni tanto e se ha degli amici e poi all'improvviso dice: «Io oggi avevo preso un palco all'opera da Noel Barbiere di Siviglia. Dovevano venire degli amici ma poi hanno disdetto e mi è rimasto per le mani un biglietto. Il barbiere di Siviglia? Esclamò la nonna. Ma è quello stesso barbiere che davano una volta? Sì, proprio quello, disse, e mi lanciò uno sguardo. Ma io avevo capito già tutto e arrossii, col cuore che per l'ansia mi balzava in petto. E come non conoscerlo? Dice nonna. Io stessa ai miei tempi nel teatrino di casa facevo la parte di Rosina. E allora non vorreste venire oggi? Chiese l'inquilino. Perderò il biglietto invano altrimenti. «Sì, perché no? Andiamo!» risponde nonna. «Perché mai non dovremmo andarci? Dopotutto la mia Nastienka non è mai stata a teatro!» «Dio mio, che gioia! Subito ci vestimmo, ci preparammo a uscire e andammo!» Nonna, anche se è cieca, voleva comunque ascoltare la musica e poi è una buona vecchina. Voleva soprattutto farmi piacere, perché io e lui da soli non ci saremmo mai decisi ad andare. Non sto a dirvi quale impressione mi fece il barbiere di Siviglia, ma tutta la sera il nostro inquilino mi guardò e mi parlò con tanta gentilezza che io subito capii che al mattino aveva voluto mettermi alla prova proponendomi di andare con lui da sola. Che gioia! Mi misi a dormire così fiera, così lieta, e il cuore mi batteva tanto che mi salì persino un po' di febbre. E tutta la notte delirai sognando il barbiere di Siviglia. Pensavo che dopo quella sera sarebbe venuto da noi sempre più spesso, ma non fu così. Smise quasi del tutto. Capitava che venisse una volta al mese e solo per invitarci a teatro. Ci tornammo un paio di volte ancora, ma io ormai non ero più contenta. Vedevo che aveva solo pietà di me, del fatto che vivevo con nonna in quello stato di abbandono e niente più. Rimuginai tanto che mi prese l'inquietudine. Non riuscivo più a star seduta, di leggere non avevo voglia, lavorare non lavoravo. A volte ridevo e facevo quasi dispetto a nonna, a volte invece piangevo e basta. Alla fine ero così dimagrita che per poco non m'ammalai. La stagione operistica era finita e l'inquilino aveva smesso del tutto di farci visita. Quando ci incontravamo, sempre su quella scala, si capisce, mi faceva un silenzioso inchino, serio, come se non volesse parlarmi, già fuori di casa, sulla scalinata d'ingresso. E io invece, ancora là, a metà scale, rossa, come una ciliegia, perché tutto il sangue mi andava alla testa quando lo incontravo. Siamo alla fine della storia. Proprio un anno fa, nel mese di maggio, l'inquilino viene a trovarci e dice alla nonna di aver concluso ciò che doveva fare e che deve tornarsene a Mosca per un anno. Non appena sentii queste parole, impallidii e ricaddi sulla sedia, come morta. Nonna non si accorse di niente e lui, una volta annunciata la partenza, si inchinò e se ne andò. Che mi restava da fare? Pensai e ripensai, rimuginando e tormentandomi. Alla fine presi una decisione. Doveva partire il giorno seguente, così decisi che avrei risolto tutto quella sera, quando nonna andava a dormire. E fu così. Avvolsi in un fagotto tutti i miei vestiti, biancheria quanta bastava, e col fagotto in mano, più morta che viva, scesi al mezzanino del nostro inquilino. Credo di averci messo un'ora intera a fare quella scala. Quando aprii la sua porta, lui gettò un grido, vedendomi. Mi credette un fantasma e corse a portarmi dell'acqua, perché a stento mi tenevo in piedi. Il cuore mi batteva tanto che la testa mi faceva male e mi si annebbiò la mente. Quando mi fui ripresa, per prima cosa poggiai il fagotto sul suo letto, mi ci sedetti accanto, mi nascosi il volto fra le mani e piansi a dirotto. Lui capì tutto in un secondo e stette lì, davanti a me, pallido e con lo sguardo così triste che mi si spezzò il cuore. «Ascoltate», cominciò a dire, «ascoltatemi, Nastienka, io non posso fare nulla. Sono povero, non ho niente, neppure un posto decente in cui stare. Come vivremmo se vi sposassi?» Parlammo a lungo e alla fine mi montò tanta di quella rabbia che gli dissi che non potevo continuare a vivere con la nonna e sarei scappata, che non volevo stare attaccata a una spilla e che se lo voleva sarei andata a Mosca perché non potevo vivere senza di lui. Vergogna, amore, orgoglio, tutto parlava in me insieme e per poco non caddi sul letto in preda a una crisi. Avevo così paura di un rifiuto. Lui restò qualche minuto seduto in silenzio, poi si alzò, si avvicinò a me e mi prese per mano. «Ascoltatemi, mia buona, dolce Nastienka», cominciò anche lui tra le lacrime, ascoltate, vi giuro che se mai sarò nelle condizioni di sposarmi, sarete voi tutta la mia gioia. Vi assicuro che ormai la mia gioia potete essere soltanto voi. Ascoltatemi, io andrò a Mosca e ci starò un anno esatto. Spero di sistemare i miei affari. Quando tornerò, se non avrete smesso di amarmi, vi giuro che saremo felici. Ora è impossibile, non posso. Non sono in diritto neppure di promettervi niente. Ma ve lo ripeto, se tra un anno questo non avverrà, un giorno sarà possibile. Si intende in caso voi non mi preferiate un altro, perché non posso e non oso legarvi a me chiedendovi una promessa. Ecco che disse. E il giorno dopo partì. Avevamo stabilito di non farne parola con nonna. Così aveva voluto lui. E qua la mia storia sta per volgere al termine. È passato esattamente un anno. È tornato. È qui ormai da 3 giorni interi. E cosa? Sbottai per la smania di ascoltare la fine. E ancora non si è fatto vedere, rispose Nastienka raccogliendo quasi le forze. Di lui neanche l'ombra. Qui si fermò e tacque un poco, lasciò cadere la testa e di colpo, il volto tra le mani, scoppiò a piangere tanto che ne ebbi un tuffo al cuore. Non mi aspettava affatto un simile epilogo. Nastienka, cominciai, la voce timida e carezzevole, Nastienka, per l'amor di Dio non piangete. Che ne sapete voi? Magari non è ancora ritornato. È qui, ribatté Nastienka, che è qui, lo so per certo. Avevamo un accordo, già allora, quella sera, alla vigilia della sua partenza, quando avevamo detto tutto quello che vi ho riferito e ci accordammo. Ce ne venimmo a passeggiare qui, proprio su questo lungo fiume. Erano le 10. Sedevamo su questa panchina. Io non piangevo più. Mi era dolce ascoltare ciò che mi diceva. Disse che appena arrivato sarebbe venuto da noi e se non lo avessi respinto avremmo raccontato tutto alla nonna. E ora è venuto, lo so, e non si fa vedere. E di nuovo scoppiò in lacrime. Dio mio, non c'è modo di lenire questo dolore, esclamai balzando dalla panchina in preda alla disperazione. Ditemi, Nastienka, e se andassi io da lui? È forse una cosa possibile? Disse lei sollevando la testa di scatto. No, si capisce, no, mi resi conto, tornando in me. Però ecco che si può fare. Scrivetegli una lettera. No, questo è impossibile, non si può, rispose lei con decisione. La testa però ormai china, senza guardarmi. Come impossibile? Perché impossibile? Continuai io, insistendo nella mia idea. Ma dipende tutto dal tipo di lettera, Nastienka. C'è lettera e lettera e... Nastienka, è così. Credetemi, credetemi. Non sarà un cattivo consiglio quello che vi do. Tutto questo si può aggiustare. Già, avete fatto il primo passo. Perché mai ora? No, no, non si può, non si può. Così è come se mi imponessi. Ah, mia buona Nastienka, la interruppi senza nascondere un sorriso. Ma no, no. Alla fine voi siete in pieno diritto. Se lui stesso vi ha fatto una promessa. E poi vedo bene che è una persona gentile, che si è comportata correttamente. Continuai entusiasmandomi sempre più della logica delle mie ragioni e convinzioni. Come ha agito? Si è legato con una promessa. Ha detto che non si sarebbe sposato con nessun'altra se non con voi, se mai si fosse sposato. A voi ha lasciato piena libertà anche ora di respingerlo. In questo caso potete fare il primo passo, ne avete diritto. Avete un vantaggio su di lui, anche se, per esempio, se voleste scioglierlo dalla parola data, sentite. Voi come scrivereste? Cosa? Ma la lettera? Beh, io scriverei così. Egregio signore. È proprio necessario questo egregio signore? Certamente. D'altronde, perché no? Penso... Va bene, va bene. E poi? Egregio signore. Scusate se io... No, non c'è bisogno di scuse. La circostanza stessa vi autorizza. Semplicemente scrivete... Perdonate la mia impazienza, ma un anno intero ho vissuto nella speranza. Sarei forse colpevole di non poter sopportare un altro giorno di dubbio? Ora che siete giunto, forse avete cambiato idea. In tal caso, questa mia lettera vi dirà che non mi lamento di voi, né vi accuso. Non vi accuso se non sono più padrona del vostro cuore. Questo è forse il mio destino. Siete un uomo nobile. So che non riderete né vi risentirete di queste mie righe impazienti. Rammentate che a scriverle è una fanciulla povera, sola, senza nessuno che la istruisca o che le dia consiglio, e che non ha saputo mai governare il suo cuore. Ma perdonatemi se, sia pure per un istante, nel mio animo si è insinuato il dubbio. Voi non sapreste offendere neppure col pensiero colei che vi ha tanto amato e ancora vi ama. «Sì, sì, è proprio come l'avevo pensata!» esclamò Nastienka con la gioia che le brillava negli occhi. «Oh, avete sciolto i miei dubbi! Dio stesso vi ha inviata a me! Vi ringrazio, vi ringrazio!» «E di cosa? Del fatto che mi ha mandato Dio?» risposi, guardando con gioia il suo visetto felice. «Sì, anche di questo!» «Nastienka, ringraziamo forse gli altri perché vivono accanto a noi? Io vi ringrazio per avermi incontrato e perché... vi ricorderò per tutta la vita. Basta così, basta così. Ecco che faremo. Ascoltatemi. Il nostro accordo di allora era che, appena arrivato, mi avrebbe dato subito sue notizie, lasciandomi una lettera in un posto, da alcuni miei conoscenti, gente buona e semplice, che di tutto questo non sa nulla. Oppure, nel caso gli fosse impossibile scrivermi, perché in una lettera non è che si può dire tutto, il giorno del suo arrivo si sarebbe presentato qui alle 10 in punto. So che è arrivato, lo so, ma sono passati 3 giorni ormai e non ho visto né una lettera né lui. Allontanarmi da nonna al mattino mi è impossibile. Date voi la mia lettera domani a quella buona gente di cui vi ho parlato. Gliela consegneranno di sicuro. E se ci sarà una risposta, me la porterete voi stesso, domani sera, alle 10. Ma la lettera? La lettera? Prima di tutto bisogna scriverla, così forse dopodomani sarà tutto risolto. La lettera, rispose Nastienka con qualche imbarazzo, la lettera... Ma... Non terminò la frase. Distolse lo sguardo, arrossì come una rosa e di colpo mi sentii in mano una lettera, con ogni evidenza già scritta da tempo. Pronta in tutte e per tutte sigillata, e in mente mi sorse il ricordo di qualcosa di noto, qualcosa di tenero e grazioso. R-O-R-O-S-I-S-I-N-A, na, accennai. Rosina, intonammo insieme. E io per poco non l'abbracciai dall'entusiasmo, mentre lei, rossa più che mai, rideva fra le lacrime che, come piccole perle, le tremavano sulle ciglia nere. Basta così, addio adesso», disse incespicando nelle parole. «Eccovi la lettera, questo è l'indirizzo a cui portarla. Addio, arrivederci, a domani». Mi strinse forte entrambe le mani, chinò la testa e come una freccia sparì nel vicolo. Rimasi a lungo dov'ero, accompagnandola con gli occhi. A domani», mi risuonò nella testa quando svanì dalla mia vista. Notte terza. Oggi è stato un giorno triste, giorno di pioggia, senza un lembo di cielo sereno. E così sarà la mia vecchiaia. Strane idee mi prendono e oscure sensazioni, e in testa mi si affollano domande che ancora mi sono nebulose. Eppure non ho forza né voglia di risolverle. Non sta a me risolvere tutto questo. Oggi non ci vedremo. Ieri, quando ci siamo detti addio, il cielo si è coperto di nuvole e si è alzata la nebbia. Le ho detto che l'indomani sarebbe stata una brutta giornata. Non mi ha risposto, non voleva parlarne. Per lei quel giorno era chiaro e sereno, e neppure la più piccola nuvola avrebbe offuscato la sua felicità. «Se pioverà, non ci vedremo», mi disse. «Non verrò». Pensavo non avrebbe badato alla pioggia di oggi. Invece non è venuta. Ieri è stato il nostro terzo incontro, la terza delle nostre notti bianche. Oh, quanto la gioia e la felicità sanno rendere meravigliosa una persona. Come ribolle in cuore l'amore. Ti sembra quasi di voler riversare tutto il cuore nel cuore di un altro, di desiderare che tutto sia allegria, che tutto rida. E com'è contagiosa questa felicità. Nelle sue parole di ieri c'era tanta di quella tenerezza e di quella bontà per me nel suo cuore. Mi vezzeggiava, mi blandiva e consolava e lusingava il mio cuore. Oh, quanta civetteria sa nascere dalla felicità! E io prendevo ogni cosa per oro colato e pensavo che lei... Ma Dio mio, come ho potuto pensarlo? Come ho potuto essere così cieco, quando ormai tutto è di un altro e non mio, quando infine quella tenerezza, quella sua cura, il suo amore, sì, il suo amore per me, non erano che gioia per l'imminente incontro con l'altro, desiderio di impormi la sua felicità? Quando lui non venne, quando attendemmo invano, lei si rabbuiò, si chiuse in sé, si perse d'animo. Ogni suo movimento, ogni sua parola smise di essere lieve, giocosa e allegra e, cosa strana, raddoppiò le sue attenzioni verso di me, come desiderando distinto riversare su di me quanto voleva per sé e che temeva forse non si sarebbe più avverato. La mia Nastienka si era fatta così timida e spaurita che mi parve avesse capito infine che l'amavo e avesse pena del mio povero amore. È così. Quando si è infelici, si sente più forte l'infelicità degli altri. Quell'emozione non si dissipa, anzi, si concentra. Giunsi da lei col cuore che traboccava e a stento riuscì a sopravvivere fino all'incontro. Non presentivo le sensazioni che avrei provato, non presagivo che quell'avventura si sarebbe conclusa male. Lei splendeva di gioia, aspettava la sua risposta. La risposta era lui stesso. Doveva andare da lei, a correre al suo richiamo. Lei giunse prima di me di un'ora intera. Sulle prime non faceva che ridere. Ogni mia parola le dava risa a cascata. Stavo già per dire qualcosa, ma tacqui. «Sapete di che cosa sono lieta?» disse lei. «Così lieta di vedervi, perché vi amo tanto oggi?» «Allora?» chiesi, il cuore che mi tremava. «Vi amo così tanto perché non vi siete innamorato di me. Un altro al vostro posto si sarebbe spazientito, avrebbe preso a tormentarmi, a lagnarsi, se ne sarebbe fatto una malattia, mentre voi siete tanto caro». Mi strinse la mano con tanta forza che per poco non urlai. Si mise a ridere. «Dio, che buon amico siete!» riprese un momento dopo con gran serietà. «Davvero, è stato il Dio a mandarvi. Che ne sarebbe stata di me se non foste stato al mio fianco? Siete così disinteressato. Che bel modo di volermi bene. Quando mi sposerò, saremo molto amici, più ancora che fratelli. Vi amerò quasi quanto amo lui». In quell'istante mi assalì una tristezza terribile. Eppure qualcosa di simile al riso prese a fremere dentro di me. «Vi state agitando», dissi. «Avete paura. Pensate che non verrà. Dio vi perdoni», rispose. «Fossi meno felice, mi metterei, credo, a piangere di questa vostra mancanza di fiducia e delle vostre insinuazioni. Del resto, mi avete messo in testa un pensiero e dato tanto su cui riflettere. Ci penserò dopo, ma ora vi confesso che dite la verità. Sì, sono come fuori di me. Sono come in attesa e sento ogni cosa stranamente leggera, troppo leggera. Ma ora basta, lasciamo stare i sentimenti». In quel momento risuonarono dei passi e nell'oscurità ci venne incontro un passante. Noi due tremammo. Lei quasi cacciò un grido, le lasciai la mano e feci per andarmene. Ma non era lui, ci eravamo ingannati. «Di cosa avete paura? Perché mi avete lasciato la mano?» disse dandomela nuovamente. «Beh, lo incontreremo insieme. Voglio che veda quanto amore c'è tra noi». «Quanto amore c'è tra noi?» esclamai. «Oh, Nastienka, Nastienka», pensai, «quante volte hai pronunciato questa parola? Di un amore tale, Nastienka, in altri momenti mi si gelerebbe il cuore e l'anima sarebbe oppressa da un peso. La tua mano è fredda, la mia arde come fuoco. Come sei cieca, Nastienka. Oh, quanto è insopportabile a volte una persona felice, eppure non riesca a essere arrabbiato con te». Alla fine il mio cuore non resse. «Ascoltatemi, Nastienka», esclamai. «Sapete come ho trascorso la mia giornata?» «No, come? Raccontatemelo subito. Perché siete stato zitto finora?» «Per prima cosa, Nastienka, una volta concluse le commissioni per voi, consegnata la lettera, fatta visita a quella buona gente amica vostra, dopo sono tornata a casa e mi sono messa a dormire». «Solo questo?» mi interruppe ridendo. «Sì, quasi solo questo», risposi con rammarico, perché negli occhi già cominciavano a spuntarmi delle stupide lacrime. «Mi sono svegliato un'ora prima del nostro incontro, ma era come se non avessi dormito. Non so che avessi. Stavo venendo a dirvi tutto ed era come se il tempo per me si fosse fermato, come se una sola sensazione, una sola emozione dovesse da quel momento restarmi in eterno, come se un solo istante dovesse continuare per l'eternità e l'intera vita si fosse per me fermata. Quando mi sono svegliato, mi è parso che mi riaffiorasse alla memoria una melodia ben nota, intesa in passato, chissà dove, dimenticata e dolce, e mi è parso che essa dall'animo mio facesse sgorgare l'intera vita, e che solo ora, oh Dio mio, mi interruppe Nastienka, che sono queste parole? Non ci capisco niente. Ah, Nastienka, cercavo solo di farvi capire questa strana impressione, cominciai con voce dolente, in cui si celava ancora una speranza, sia pure molto remota. Basta, smettetela, basta! Esclamò quell'imbrogliona che in un istante aveva indovinato tutto. Si fece di colpo insolitamente ciarliera, allegra, scherzosa. Mi prese sotto braccio e rideva, e voleva che anch'io con lei ridessi. E ogni mia confusa parola suscitava in lei un riso così lungo e sonoro. Stavo già per arrabbiarmi, ma lei si mise a fare la civetta con me. Sentite, cominciò. Che non vi siate innamorato di me è una cosa che mi dà persino un po' i nervi. Andatela a capire, quest'uomo. Ma comunque, signor incorruttibile, non potete non lodarmi per la mia grande semplicità. Vi dico tutto, tutto, anche la più piccola sciocchezza che mi passa per la testa. Ascoltate, sono le 11, giusto? Dissi quando il suono cadenzato della campana rintoccò dalla lontana torre cittadina. Di colpo si fermò, smise di ridere e prese a contare. Sì, le 11, concluse infine la voce timida e incerta. Mi pentii subito di averla spaventata, di averle fatto contare le ore, e mi maledissi per quell'impeto di cattiveria. Mi sentii triste per lei e non sapevo come riparare il torto fatto. Presi a consolarla, a trovare ragioni per l'assenza di lui, a portare i più vari argomenti e le più varie prove. Nessuno mai fu più semplice da ingannare che lei in quel momento, perché chiunque in un simile istante avrebbe ascoltato con qualche gioia una consolazione di qualunque sorta, felice anche solo di un'ombra di giustificazione. Che stupidi siamo, cominciai, scaldandomi sempre più e ammirato all'insolita chiarezza del mio argomentare. Certo che non è riuscita a venire. Avete ingannato e trascinato anche me, Nastienka, al punto che ho perso la cognizione del tempo. Pensate solo questo. Potrebbe aver ricevuto la lettera soltanto ora. Mettiamo che non possa venire, mettiamo che vi stia per rispondere, di modo che la sua lettera non arriverà prima di domani. Passerò io da lui, domani alle prime luci dell'alba, e vi farò sapere subito. Possono esserci, immaginate, infinite eventualità. Mettiamo che non fosse a casa quando è arrivata la lettera e che lui, magari, ancora non l'abbia letta. Tutto può essere in fondo. Sì, sì, rispose Nastienka. Non ci avevo pensato. Certo, tutto può essere. Proseguì con la voce più condiscendente, ma nella quale si intendeva spiacevole dissonanza una qualche remota idea. «Ecco che fare», continuò. «Domani andate là il più presto possibile e se ricevete qualcosa fatemelo sapere immediatamente. Tanto sapete dove vivo, vero?» E cominciò a ripetermi il suo indirizzo e subito si fece così tenera e timida con me. Pareva attenta a quanto le dicevo, ma quando le rivolse una domanda non rispose. Si turbò e distolse da me la sua testolina. La guardai negli occhi, proprio come pensavo. Stava piangendo. «Ma si può, si può! Ah, oh, che bambina siete! Come siete infantile! Smettetela!» Lei provò a sorridermi, a rasserenarsi, ma le tremava il mento e il suo petto era scosso dai singhiozzi. «Sto pensando a voi», mi disse dopo un istante di silenzio. «Siete così buono che dovrei essere di pietra per non sentirlo. Sapete che mi è venuto in mente? Vi ho messi a confronto tutti e due. Perché lui non è voi? Perché non è come voi? Egli è peggiore di voi, eppure io l'amo di più». Non risposi. Lei pareva attendere che io dicessi qualcosa. «Certo, forse non lo capisco del tutto, né lo conosco a fondo. Sapete, è come se ne avessi sempre avuto un po' timore. Era sempre così serio, quasi altero. Certo, so bene che è solo la sua apparenza questo, che nel suo cuore c'è più tenerezza che nel mio. Mi torna in mente il suo sguardo quando, ricordate, giunsi da lui con il mio fagotto. Eppure, in un certo senso, ne ho troppo rispetto. Come se in fondo non fossimo allo stesso livello. No, Nastienka, risposi. Significa solo che voi lo amate più di ogni altra cosa al mondo, è molto più di voi stessa. Sì, può darsi anche che sia così, replicò nella sua ingenuità Nastienka. Ma sapete cosa mi è venuto in mente? Ora però sto parlando non di lui, ma in generale. È parecchio ormai che ce l'ho in testa. Ascoltate, perché non siamo tutti come fratelli? Perché anche l'uomo migliore è sempre come celasse qualcosa all'altro e glielo tacesse? Perché non dire ora apertamente quello che si ha nel cuore, se si sa che quella parola non sarà gettata al vento? E invece ognuno si mostra più duro di quello che è in realtà, come se temesse di ferire i propri sentimenti nel caso in cui li mostrasse troppo presto. Ah, Nastienka, dite il vero. Questa avviene per tante ragioni, la interruppi, io stesso in quell'istante più che mai vergognoso dei miei sentimenti. No, no, rispose con passione, voi, per esempio, non siete come gli altri. Io davvero non so come parlarvi di quello che sento, ma mi pare che voi, per esempio, persino ora, mi pare che per me voi stiate sacrificando qualcosa, aggiunse timidamente con un'occhiata di sfuggita. Mi perdonerete se vi parlo così, sono una ragazza semplice, conosco poco del mondo e a volte davvero non so parlare. Proseguì con la voce che le tremava per una segreta emozione mentre cercava di sorridere. Volevo solo dirvi che vi sono grata e anch'io provo lo stesso. Oh, che Dio per questo vi conceda di essere felice. Quello che mi avete raccontato quel giorno a proposito del vostro sognatore non è affatto vero. Cioè, intendo dire, non riguarda affatto uno come voi. Voi state già guarendo, davvero. Siete un uomo del tutto diverso da come vi siete descritto. Se un giorno vi innamorerete, Iddio vi conceda di essere felice con lei. A lei non auguro nulla perché sarà felice con voi. Io lo so. Io stessa sono una donna e dovete credermi se ve lo dico. Tacque e mi strinse forte la mano. Nemmeno io seppi dire nulla dall'emozione. Passarono così alcuni minuti. «È chiaro che oggi non verrà», disse infine levando la testa. «Verrà domani», dissi io con la voce più ferma e convincente. «Sì», soggiunse rallegrandosi. «Ora anch'io sono certa che verrà solo domani». «Beh, allora, arrivederci. A domani. Se pioverà, forse non verrò. Ma dopodomani verrò. Verrò senz'altro, qualunque cosa accada». Siateci anche voi, assolutamente. Voglio vedervi, vi racconterò tutto. E quando poi ci salutammo, mi diede la sua mano e disse, guardandomi dritto negli occhi, ora staremo insieme per sempre, non è vero? Oh, Nastienka, Nastienka, se tu sapessi in quale solitudine mi trovo ora. Quando sono suonate le 9, non ce l'ho fatta a rimanermene in camera. Mi sono vestito e sono uscito malgrado il cattivo tempo. Stavo là, seduto sulla nostra panchina. Mi è venuto da passare per il vicolo, però avevo vergogna e sono tornato indietro senza nemmeno uno sguardo alle finestre, senza accostarmi di due passi alla casa. Sono rientrato con un'angoscia mai provata prima. Che tempo umido, malinconico. Fosse stato bello avrei passeggiato nei dintorni tutta la notte, ma... A domani mi racconterà tutto. Oggi però non ci sono state lettere. D'altronde è proprio così che deve essere.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God your love to me.
Alessandro, benvenuti a letto. Le notti bianche di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Traduzione di Ida Amlesu. Regia di Riccardo Morese. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.